Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati cari amici e a tutti voi un cordiale buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus Radvam Shechnam Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pres radio i television. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati, un saluto da Angela Ambrogetti in regia, da Roberto Venturini alla console, settimana che precede immediatamente il Natale, ultima udienza generale prima dei giorni di Natale per Benedetto XVI, che ha voluto tenere il tema principale della catechesi dedicandolo proprio all'Avvento, a Maria, alla luce dell'anno della fede. Ma naturalmente non parleremo solo di questo, parleremo anche dell'incontro che ha avuto il Papa nella parrocchia romana Colle Prenestino, della Angelus di domenica scorsa e ancora dell'incontro che ha avuto il Papa con dei diversi e nuovi ambasciatori che hanno presentato le loro lettere credenziali. Ma iniziamo subito dall'udienza di questa mattina, la catechesi dedicata appunto a Maria nell'anno della fede.
Nel cammino dell'Avvento la Vergine Maria occupa un posto particolare, come colei che in modo unico ha atteso la realizzazione delle promesse di Dio, accogliendo nella fede e nella carne Gesù, il Figlio di Dio, in piena obbedienza alla volontà divina. Oggi vorrei riflettere brevemente con voi sulla fede di Maria, a partire del grande mistero dell'Annunciazione. Chaire chi haritomene o curios metasu, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Sono queste le parole riportate dall'Evangelista Luca con cui l'Arcangelo Gabriele si rivolge a Maria. A prima vista il termine chaire, rallegrati, sembra un normale saluto come era usuale nell'ambito greco. Ma questa parola, se letta sullo sfondo della tradizione biblica, acquista un significato molto più profondo. Questo stesso termine è presente 4 volte nella versione greca dell'Antico Testamento e sempre come annuncio di gioia per la venuta del Messia. Il saluto dell'angelo a Maria è quindi un invito alla gioia, ad una gioia profonda. Annuncia la fine della tristezza che c'è nel mondo di fronte al limite della vita, alla sofferenza, alla morte, alla cattiveria, al buio del male che sembra oscurare la luce della bontà divina. È un saluto che segna l'inizio del Vangelo, della buona novella. Ma perché Maria viene invitata a rallegrarsi in questo modo? La risposta si trova nella seconda parte del saluto. Il Signore è con te. Anche qui, per comprendere bene il senso dell'espressione, dobbiamo rivolgerci all'Antico Testamento. Nel libro di Sofonia troviamo questa espressione. Rallegrati, figlia di Sion. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. In queste parole c'è una duplice promessa fatta ad Israele alla figlia di Sion. Dio verrà come Salvatore e prenderà dimora proprio in mezzo al suo popolo nel grembo, così dice, nel grembo della figlia di Sion. Nel dialogo tra l'angelo e Maria si realizza esattamente questa promessa. Maria è identificata con il popolo sposato da Dio. È veramente la figlia di Sion in persona. In lei si compie l'attesa della venuta definitiva di Dio. In lei prende dimora il Dio vivente. Nel saluto dell'angelo Maria viene chiamata piena di grazia. In greco il termine grazia, charis, ha la stessa radice linguistica della parola gioia. Anche in questa espressione si chiarisce ulteriormente la sorgente del rallegrarsi di Maria. La gioia proviene dalla grazia, proviene cioè dalla comunione con Dio, dall'avere una connessione così vitale con Lui, dall'essere dimora dello Spirito Santo, totalmente plasmata dall'azione di Dio. Maria è la creatura che in modo unico ha spalancato la porta al suo Creatore. Si è messa nelle sue mani senza limiti. Ella vive interamente della e nella relazione con il Signore. È in atteggiamento di ascolto, attenta a cogliere i segni di Dio nel cammino del suo popolo. È inserita in una storia di fede e di speranza nelle promesse di Dio che costituisce il tessuto della sua esistenza. E si sottomette liberamente alla parola ricevuta, alla volontà divina, nell'obbedienza della fede. L'Evangelista Luca narra la vicenda di Maria attraverso un fine parallelismo con la vicenda di Abramo. Come il grande patriarca è il padre dei credenti che ha risposto alla chiamata di Dio ad uscire dalla terra in cui viveva, dalle sue sicurezze, per iniziare il cammino verso una terra sconosciuta e posseduta solo nella promessa divina. Così Maria si affida in piena fiducia alla parola che le enuncia il messaggero di Dio e diventa modello e madre di tutti i credenti. Vorrei sottolineare un altro aspetto importante: l'apertura dell'anima a Dio e alla sua azione nella fede include anche l'elemento della oscurità. La reazione dell'essere umano con Dio non cancella la distanza tra creatore e creatura, non elimina quanto afferma l'Apostolo Paolo davanti alle profondità della sapienza di Dio: quanto sono insondabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie, in Romano 11. Ma proprio colui che, come Maria, è aperto in modo totale a Dio, giunge ad accettare il volere divino anche se è misterioso, anche se spesso non corrisponde al nostro proprio volere, ed è una spada che trafigge l'anima, come profeticamente dirà il vecchio Simeone a Maria al momento in cui Gesù viene presentato al Tempio. Il cammino di fede di Abramo comprende il momento di gioia per il dono del figlio Isacco, ma anche il momento dell'oscurità, quando deve salire sul monte Moria per compiere un gesto paradossale. Dio gli chiede di sacrificare il figlio che gli ha appena donato. Sul monte l'angelo gli ordina: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. La piena fiducia di Abramo nel Dio fedele alle promesse non viene meno anche quando la sua parola è misteriosa ed è difficile, quasi impossibile da accogliere. Così è per Maria, La sua fede vive la gioia dell'annunciazione, ma passa anche attraverso il buio della crocifissione del Figlio per poter giungere fino alla luce della risurrezione. Non è diverso anche il cammino di fede di ognuno di noi. Incontra momenti di luce, ma incontriamo anche passaggi in cui Dio sembra assente. Il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua volontà non corrisponde alla nostra, a quello che noi vorremmo. Ma quanto più ci apriamo a Dio, accogliamo il dono della fede. Poniamo totalmente in Lui la nostra fiducia, come Abramo e come Maria, tanto più Egli ci rende capaci, con la sua presenza, di vivere ogni situazione della vita nella pace e nella certezza della sua fedeltà e del suo amore. Questo però significa uscire da se stessi e dai propri progetti, perché la parola di Dio sia la lampada che guida i nostri pensieri e le nostre azioni. Vorrei soffermare ancora su un aspetto che emerge nei racconti sull'infanzia di Gesù narrati da San Luca. Maria e Giuseppe portano il figlio a Gerusalemme, al Tempio, per presentarlo e consacrarlo al Signore, come prescrive la legge di Mosè. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Questo gesto della Santa Famiglia acquista un senso ancora più profondo se lo leggiamo alla luce della scienza evangelica di Gesù dodicenne, che dopo 3 giorni di ricerca viene ritrovato nel Tempio a discutere tra i maestri. Alle parole piene di preoccupazione di Maria e Giuseppe, «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre, io angosciati ti cercavamo», corrisponde la misteriosa risposta di Gesù. «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo essere nelle cose del Padre mio, cioè verbalmente nelle proprietà del Padre, nella casa del Padre. Un figlio è nella casa e è il figlio». Maria deve rinnovare la fede profonda con cui ha detto sì nell'Annunciazione. Deve accettare che la precedenza l'abbia il Padre vero e proprio di Gesù. Deve saper lasciare libero quel figlio che ha generato perché segua la sua missione. E il sì di Maria alla volontà di Dio, nell'obbedienza della fede, si ripete lungo tutta la sua vita, fino al momento più difficile, quello della croce. Davanti a tutto ciò possiamo chiederci come ha potuto vivere Maria questo cammino accanto al figlio con una fede così salda, anche nelle oscurità, senza perdere la piena fiducia nell'azione di Dio. C'è un atteggiamento di fondo che Maria assume di fronte a ciò che avviene nella sua vita. Nell'Annunciazione ella rimane turbata, ascolta le parole dell'angelo. È il timore che l'uomo prova quando viene toccato dalla vicinanza di Dio. Ma non è l'atteggiamento di chi ha paura davanti a ciò che Dio può chiedere. Maria riflette, si interroga sul significato di tale saluto. Il termine greco usato nel Vangelo per definire questo riflettere, dialogizzito, richiama la radice della parola dialogo. Questo significa che Maria entra in intimo dialogo con la parola di Dio che le è stata annunciata, non la considera superficialmente, ma si sofferma, la lascia penetrare nella sua mente e nel suo cuore per comprendere ciò che il Signore vuole da lei, il senso dell'annuncio. Un altro cenno all'atteggiamento interiore di Maria di fronte all'azione di Dio lo troviamo sempre nel Vangelo di San Luca, al momento della nascita di Gesù, dopo l'adorazione dei pastori. Si afferma che Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, meditando il symbalosa, potremmo dire, e la teneva insieme, poneva insieme nel suo cuore tutti gli avvenimenti che le stavano accadendo, collocava ogni singolo elemento, ogni parola, ogni fatto all'interno del tutto e lo confrontava, lo conservava, riconoscendo che tutto proviene dalla volontà di Dio. Maria non si ferma ad una prima comprensione superficiale di ciò che avviene nella sua vita, ma sa guardare in profondità, si lascia interpellare dagli eventi, li elabora, li discerne e acquisita quella comprensione che solo la fede può garantire. È l'umiltà profonda della fede obbediente di Maria che accoglie in sé anche ciò che non comprende dell'agire di Dio, lasciando che sia Dio ad aprire la mente e il cuore. Beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore, esclama la parente Elisabetta. È proprio per la sua fede che tutte le generazioni la chiameranno beata. Cari amici, la solennità del Natale del Signore, che tra poco celebreremo, ci invita a vivere questa stessa umiltà e obbedienza di fede. La gloria di Dio non si manifesta nel trionfo e nel potere di un re, non risplende in una città famosa, in un sontuoso palazzo, ma prende dimora nel grembo di una vergine, si rivela nella povertà di un bambino. L'onnipotenza di Dio anche nella nostra vita agisce con la forza spesso silenziosa della verità e dell'amore. La fede ci dice allora che l'indifesa potenza di quel bambino alla fine vince il rumore delle potenze del mondo. Grazie.
E a proposito di dialogo, di dialogo di grande attualità, ha parlato Benedetto XVI e sono i dialoghi tra il Battista, Giovanni il Battista, e coloro che andavano a farsi battezzare. Il Papa, prima della preghiera dell'Angelus Domenicale, ha spiegato le risposte di Giovanni, figura centrale delle letture della terza domenica di Avvento. Si parla di giustizia animata dalla carità. La giustizia chiede di superare lo squilibrio tra chi ha il superfluo e chi manca del necessario, un principio che vale per tutti. Nella mattinata di domenica il Papa si era recato in visita pastorale alla parrocchia di San Patrizio al Colle Prenestino e a Roma e come una consuetudine ormai in avvento. Ascoltiamo.
Siete una chiesa viva, dice il Papa, alla comunità di San Patrizio, una parrocchia nella periferia orientale di Roma, che supplisce la carenza di strutture e servizi sociali della zona ed è diventata un vero centro di aggregazione sociale e spirituale. Nell'omelia, Benedetto XVI richiama proprio questo impegno del cristiano a non vivere una fede intimista.
Chi accoglie i doni di Dio in modo egoistico non trova la vera gioia. Invece chi trae occasione dai doni ricevuti da Dio per amarlo con sincera gratitudine e per comunicare agli altri il suo amore, questo è il cuore veramente pieno di gioia.
Il Papa ricorda che chi vuole seguire Gesù deve cambiare vita.
Dio non esige niente di straordinario, ma che ciascuno viva secondo criteri di solidarietà e di giustizia. Senza di esse non ci si può preparare bene all'incontro con il Signore.
Le vocazioni sono segno di speranza e la speranza cristiana si fonda sull'amore di Dio che non tradisce mai. Questo è il messaggio della 50ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebrerà il 21 aprile del 2013. Fausta Speranza.
Quando un discepolo di Gesù accoglie la chiamata di Dio per dedicarsi al ministero sacerdotale o alla vita consacrata, si manifesta uno dei frutti più maturi della comunità cristiana. Così dice Benedetto XVI, spiegando che le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall'esperienza dell'incontro personale con Cristo. La preghiera, afferma, fa crescere la fede, nella certezza sempre rinnovata che l'amore di Dio mai abbandona il suo popolo. Questo amore, aggiunge Benedetto XVI, interpella la nostra esistenza, chiede una risposta su ciò che ciascuno vuole fare della propria vita, su quanto sia disposto a mettere in gioco per realizzarla pienamente. Dunque, il Papa raccomanda, non manchino sacerdoti zelanti che sappiano accompagnare i giovani nel cammino, a volte tortuoso e oscuro, della vita. E i giovani, è l'auspicio del Papa, in mezzo a tante proposte superficiali ed effimere, sappiano coltivare l'attrazione verso i valori, verso le mete alte.
Le reti sociali tendono a sostituire gli spazi naturali della comunicazione e diventano l'unico riferimento di conoscenza. Di questo e di altro, e soprattutto del diritto ad un'educazione ai giusti valori, ha parlato Benedetto XVI ricevendo i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
La globalizzazione ci rende più vicini, ma ci chiede anche di essere più attenti a chi soffre. Muove da questa constatazione il discorso di Benedetto XVI, tutto incentrato sulle difficoltà provocate a tanti popoli da povertà vecchie e nuove. Il Papa invita dunque la comunità internazionale ad affrontare nella giustizia e nella solidarietà tutto ciò che minaccia l'uomo, la società e l'ambiente. L'esodo verso le città, i conflitti armati, la carestia, le malattie che affliggono tante popolazioni, ha osservato, sviluppano in modo drammatico la povertà che prende oggi nuove forme. La crisi economica mondiale, ha riconosciuto con amarezza, conduce sempre più famiglie ad una precarietà crescente, la solitudine dovuta all'esclusione è aumentata e quando la miseria coesiste con una grande ricchezza, è stato il suo monito, nasce un'impressione di ingiustizia che può diventare fonte di rivolte. È allora opportuno che gli stati facciano sì che le leggi sociali non accrescano le ineguaglianze e permettano a ciascuno di vivere in modo decente. Ed ha ribadito che lo sviluppo delle nazioni deve riguardare la persona nella sua integralità e non solo la crescita economica. Una convinzione che, ha detto, deve divenire una volontà efficace d'azione. Ha così citato esperienze come il microcredito che rendono possibile armonizzare gli obiettivi economici con le relazioni sociali, la democrazia con il rispetto della natura. Per rinforzare la base umana della realtà sociopolitica, ha affermato, bisogna essere attenti anche ad un altro tipo di miseria, quella causata dalla perdita di riferimento ai valori spirituali, a Dio. Una perdita che rende ancora più difficile il discernimento tra il bene e il male, così come il superamento degli interessi personali in vista del bene comune. Il Papa ha rivolto il pensiero in particolare ai giovani che alla ricerca di un ideale si rivolgono a paradisi artificiali come droga e consumismo. Per questo ha avvertito la più grande povertà è la mancanza d'amore. Nella parte finale del discorso il Papa ha rinnovato l'appello agli stati affinché garantiscano la libertà religiosa e valorizzino il patrimonio culturale e religioso. La religione, ha detto, ci permette di riconoscere nell'altro un fratello nell'umanità. Lasciare dunque ad ognuno la possibilità di conoscere Dio in piena libertà lo aiuta a forgiare una personalità forte interiormente che lo renderà capace di essere un testimone del bene. Così, ha concluso, si potrà costruire una società in cui la sobrietà e la fraternità faranno indietreggiare la miseria e si affermeranno sull'indifferenza e l'egoismo.
Tra gli incontri della settimana, quello con il presidente palestinese dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Abu Mazen, l'incontro con gli sportivi del CONI, del Comitato Olimpico, cui il Papa ha dato come esempio per Giorgio Frassati, e ancora il grazie del Papa per l'albero per Piazza San Pietro a tutti gli abitanti di Pesco Pennataro che hanno appunto donato l'albero. A tutti voi grazie per averci seguito e naturalmente l'augurio di un sereno Natale.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.